familiare. Qualche annuncio, ricordo che domenica prossima è la domenica in Albis e c'è ancora il tempo quindi per soddisfare al precetto della confessione e della comunione pasquale, e se poi non lo si facesse, Dio non voglia, il precetto obbliga ancora a farlo quindi il prima possibile. La Santa Messa sarà qui a Ferrara alle ore 17:30, conseguentemente, quindi mi raccomando, ricordatevi l'orario. Durante questa settimana di Pasqua vi è una messa propria tutti i giorni, come la Settimana Santa ci ha condotto attraverso la passione di Gesù a vivere queste belle giornate, così la settimana dopo Pasqua c'è una messa propria, quindi potete leggere l'orazione, l'Epistola e il Vangelo per entrare nello spirito della Chiesa in questa bellissima settimana in cui continuiamo a pensare alla festa pasquale e alla risurrezione di Cristo. Poi raccomando le vostre preghiere sia la signora di Massa Fiscaglia, Sandra Botti, che è in ospedale dopo un'operazione delicata, sia Alessandro Ferretti che è in ospedale anche lui, e quindi pregate per entrambi e per tutti i poveri malati, tutti i sofferenti e bisognosi di aiuto che Cristo risorto dia le sue grazie a tutti, ai presenti ma anche agli assenti. Per il resto la liturgia di oggi, come ricordo ogni anno, è tutta incentrata su queste parole con le quali si rivolgeva San Paolo ai Corinzi, ovvero sia Pascha nostrum immolatus est Christus, Cristo nostra Pasqua, cioè nostra vittima pasquale, è stato immolato. La Pasqua, questa parola Pasqua, indica in questo contesto l'agnello pasquale. Voi sapete che gli antichi ebrei immolavano un agnello e con il sangue di questo agnello bagnavano le porte delle loro case, e con le carni di questo agnello invece venivano arrostite e mangiate, doveva essere mangiato tutto durante la cena pasquale. Perché questo rito? Perché l'ultima delle piaghe d'Egitto, la più terribile, consisteva nel fatto che l'angelo sterminatore passava in tutte le case portando la morte e risparmiava solamente le case bagnate col sangue di quest'agnello. Ma come possiamo pensare che il sangue di un agnello o le sue carni possano procurare un beneficio, addirittura scampare gli uomini dalla morte? Non l'agnello poteva fare una cosa di questo genere, ma il vero agnello di Dio, Gesù Cristo. Quando Giovanni Battista lo vide per la prima volta da adulto sulle rive del Giordano, esclamò: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie, portando su di sé, il peccato del mondo. E i futuri apostoli Andrea e Giovanni seguirono Gesù riconoscendo in lui questo agnello mansueto, dolce, paziente, condotto al macello a essere immolato per amore nostro e per diventare nostra salvezza, nostra vita, nostro nutrimento. Durante l'ultima cena Gesù ha svelato la sua natura di agnello di Dio e, dopo aver mangiato la Pasqua e l'agnello pasquale con gli apostoli, consacrò il pane azimo, cioè senza lievito, che si mangiava in quella notte, e la coppa di vino che si doveva bere ritualmente in quella cena, dicendo: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo. Prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue. Allora capiamo che non la carne di un agnello può darci la vita eterna, ma il corpo e il sangue di Gesù. Non il sangue di un agnello può preservarci dalla morte, ma il sangue prezioso sparso da Gesù sulla croce per la salvezza di tutte le anime, dove Gesù è nello stesso tempo il sacerdote che celebra il sacrificio e la vittima che è immolata e offerta a Dio. Egli si è offerto, ha dato la sua vita, ha immolato se stesso in un oceano di dolore, per amore del Padre prima di tutto e per la salvezza delle anime. Ma come possiamo noi avere applicati i frutti della redenzione, della morte di Cristo in croce e della sua gloriosa risurrezione? Sì, perché il Signore dà la vita e la dà mediante la sua morte. Come l'agnello antico preservava dalla morte, così Cristo preserva noi dalla morte. Non che non moriremo anche noi, moriremo certamente, perché questa è la sentenza che abbiamo meritato per i nostri peccati. Ma per noi la morte diventa non la fine di tutto, come pensano quelli che sono senza Dio, i disperati, ma l'inizio invece della vera vita. Quando Gesù risuscitò Lazzaro, Lazzaro tornò alla vita di prima, a mangiare, a bere, a dormire, a vivere con gli uomini tutti i giorni, e un giorno Lazzaro è morto di nuovo. Invece quando è risorto Gesù dalla morte, non è tornato alla vita di prima. Certo, è stato visto dagli apostoli, hanno mangiato con lui, Tommaso ha persino messo il suo dito nel buco dei chiodi, ha messo la sua mano nella ferita del costato, ha sentito palpitare il cuore trafitto dalla lancia di Gesù. E però Gesù non è rimasto con loro, ma è tornato al Padre suo, sapendo che era venuto dal Padre e tornato al Padre, ma è tornato al Padre nella gloria e non morirà mai più, al contrario di Lazzaro che è morto di nuovo, non morirà mai più, ma è tornato nella gloria non per restare da solo, è andato, come ci ha detto lui, a prepararci un posto, perché quando ci si vuole bene si vuole stare assieme e si vuole essere una sola cosa con chi si ama. E Gesù ci ama, non a parole, non per modo di dire, non per scherzo, ma davvero. È venuto dal cielo sulla terra, ha preso carne umana per poter soffrire e morire, è stato calpestato, deriso, umiliato dagli uomini, è morto atrocemente sulla croce. Perché? Perché ci ama, per perdonare i nostri peccati, per lavarli col suo sangue, per essere punito al posto mio, per pagare al posto mio. Allora ecco che il Signore, amandoci, vuole che noi restiamo con Lui e vuole che noi siamo uniti a Lui, partecipando quindi di una risurrezione migliore. Non ci promette la vita che diede a Lazzaro, una vita normale, quella che abbiamo noi, ma ci promette una vita più grande, quella che ha avuto lui risorgendo e non morendo più, entrando in una dimensione che noi neppure possiamo immaginare, che l'unica immagine che possiamo avere è quella di Cristo risorto nel suo corpo glorioso. Il corpo di Cristo risorto era infatti glorioso. Quando le donne si sono recate al sepolcro, come abbiamo letto nel Vangelo di San Marco, si trovavano di fronte alla morte, andavano a ungere il corpo di un defunto e trovavano come ostacolo la pesantissima pietra che era stata fatta rotolare all'imboccatura del sepolcro. Con quella pietra i perfidi giudei, nemici di Cristo, pensavano di aver chiuso per sempre la questione di Gesù Cristo, pensavano di averlo messo a morte definitivamente, come si dice, morto e sepolto, e per sicurezza maggiore avevano posto delle guardie che dovevano impedire qualunque cosa, quel corpo morto doveva rimanere morto nel sepolcro. Ma gli uomini pensano una cosa e Dio ne fa un'altra. Ecco che le donne arrivano alla tomba, ma cosa vedono? Le guardie sono fuggite, la pietra è stata rovesciata, la tomba è vuota. Ma non è del tutto vuota. Cosa c'è ancora in quel sepolcro? C'è il lenzuolo, il sudario che fu messo sul corpo morto di Gesù. Ci sono le fasce che stringevano questa sindone, il sudario che era posto sul suo volto. E cosa più incredibile, questo lenzuolo, queste fasce, questo sudario erano ancora stretti, erano ancora legati, come se avvolgessero il corpo morto di Cristo, solo che il corpo non c'era più. Non è stato quindi un ladro portare via il corpo di Gesù, come hanno pensato le donne, come hanno detto i giudei, no, perché avrebbero preso questo corpo assieme al lenzuolo, assieme alle fasce. E invece il corpo di Cristo è uscito da questo lenzuolo funebre, da queste fasce mortuarie, come se non ci fossero stati questi legami, perché un corpo appunto è entrato nella gloria, come vedremo poi dopo, entra nel cenacolo, porte e finestre chiuse. È un corpo vero, che è capace di mangiare, che si fa toccare, che non è un fantasma, e però ha delle caratteristiche straordinarie, un corpo che non è più sottomesso alla materialità, alla morte, come il nostro corpo su questa terra, come siamo noi adesso, ma come saremo un giorno, per essere in tutto simili a Lui. E vi dicevo, come possiamo allora diventare come Lui, avere la vita eterna che ci ha promesso? Perché Gesù ha detto: io sono via, verità e vita. Fuori dalla via che Lui siamo smarriti, fuori dalla verità che Lui siamo nell'errore, fuori dalla vita che Lui siamo nella morte. Come possiamo noi sperare di vivere in eterno, per sempre, in una dimensione tutta diversa da quella che viviamo qui? Unendoci a Gesù Cristo. E come possiamo unirci a Gesù Cristo? Possiamo unirci a Lui credendo in Cristo risorto e poi amando Cristo risorto, quindi osservando i Suoi comandamenti, e poi ricevendo quei sacramenti che ha istituito Cristo col suo sangue versato sulla croce. Innanzitutto il battesimo. Abbiamo ricevuto tutti il battesimo, cari fratelli, e siamo stati quindi immersi nell'acqua come Cristo che è morto, sepolto. Siamo stati sepolti nell'acqua del battesimo, ma poi siamo riemersi da queste acque come un uomo nuovo che è risorto, come Cristo risorto. Ricordiamoci che siamo battezzati, dobbiamo essere fieri e orgogliosi di essere cristiani. Non siamo come gli altri, non per merito nostro, per grazia di Dio. Non siamo come gli altri, siamo battezzati e quindi uniti a Cristo morto e risorto. Ma poi questo è il primo dei sacramenti. La sommità a cui tutti i sacramenti ci conducono è l'Eucarestia, la comunione. Se noi vogliamo avere la vita eterna, dobbiamo mangiare del suo corpo, dobbiamo bere del suo sangue. Il suo corpo è veramente cibo, il suo sangue è veramente bevanda, e sono cibo e bevanda che danno la vita eterna. Come non si può vivere senza nutrirsi, così non possiamo avere la vita eterna e la gloria del cielo senza la comunione ben fatta, degnamente, al corpo e al sangue di Cristo. E quindi questa è la condizione indispensabile e necessaria, e per questo la Chiesa invita tutti i suoi figli battezzati a ricevere la comunione nel giorno santissimo di Pasqua o nelle feste pasquali che precedono e seguono questa festività. E ricordiamoci che la domenica si chiama così perché è il giorno Dominica Dies, cioè il giorno del Signore, ed è il giorno del Signore perché è il giorno in cui Cristo è risorto. Se noi vogliamo quindi partecipare della risurrezione di Gesù, noi dobbiamo rispettare la domenica, santificare la festa, assistere alla messa e possibilmente ricevere degnamente il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo. San Paolo, l'apostolo che prima era persecutore, odiatore dei cristiani, assassino di Santo Stefano, incontrò Gesù sulla via di Damasco, risorto, e allora dovette arrendersi, non poteva più recalcitrare, resistere a Gesù Cristo. Perché? Perché l'ho visto con i miei occhi, come faccio a negare quello che ho visto? E con la fede che lui aveva in quello che aveva visto con i suoi occhi, che Cristo, che era il suo nemico, era invece veramente risorto e aveva fatto di lui il suo apostolo, andò a predicare a tutti la risurrezione di Gesù Cristo, a un mondo che non ci credeva, e diceva: i morti non possono risorgere. E sembra evidente, ma era evidente anche quello che San Paolo diceva: io ho visto Cristo risorto. Se Cristo non è risorto, neanche i morti risorgeranno, dice San Paolo. Ma se Cristo è risorto, allora i morti risorgeranno, e tutti coloro che hanno creduto in Lui e sono stati uniti a Lui in grazia di Dio risorgeranno una vita gloriosa nella vita eterna. Allora, cari fedeli, dobbiamo anche noi unirci alla risurrezione di Cristo. Cristo, nostra Pasqua, si è immolato per noi, itaque e pulemur. E quindi mangiamo, cibiamoci del suo corpo e del suo sangue, fonte di vita eterna. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.